incontri al cinema,
classifica, nuove uscite e approfondimenti,
curati ogni settimana per voi da Lucia Pareti.
Benvenuti a tutti ad Incontri al Cinema, stagione numero 9. Io sono Lucia Pareti e sono pronta per portarvi a spasso nel mondo del cinema. Quest'anno Incontri al Cinema va in onda il giovedì pomeriggio alle 17 e in replica il sabato pomeriggio alle 18.15 sulle frequenze di Radio Incontri 88.4 e 92.8. Oppure potete seguirci in streaming sul sito radioincontri.org. Gli argomenti di oggi sono, come in ogni puntata, davvero molti. La classifica di oggi continua a parlare di un paese che, come sapete tutti, amo molto, la Francia, che ha una cultura del cinema molto ricca, e quindi proseguiamo la scoperta dei film francesi più belli di sempre. Il film di cui parleremo oggi è Everest, del 2015, diretto da Balthazar Cormacur. La pellicola, che ha aperto l'edizione della Mostra del Cinema di Venezia numero 72 nel 2015, narra la disastrosa spedizione sull'Everest avvenuta nel 1996, raccontata in diversi saggi e libri, tra cui Aria Sottile, scritto da John Crauer. Everett è diretto appunto da Balthazar Cormacur. Tra gli attori troviamo Jason Clarke, Josh Brolin, Jake Gyllenhaal ed Emily Watson. Infine a Mark Korda, che ci porta a spasso nel tempo con eventi e curiosità. La colonna sonora di oggi è affidata a Neffa, pseudonimo di Giovanni Pellino, che nasce a Scafati il 7 ottobre del 1967. Cantautore, rapper e produttore discografico italiano. Dopo una prima esperienza come batterista in gruppi hardcore negli anni 90, è considerato uno dei precursori, nonché uno dei massimi esponenti dell'hip hop italiano, genere che abbandona però nel 1999. La prima canzone che andiamo ad ascoltarci è Quando sorridi, singolo di Neffa pubblicato il 24 maggio 2013, come secondo estratto dal settimo album in studio, molto calmo. Questa è Quando sorridi.
Da portare con sé, non dirmi che tu non lo sai, ma più ci pensi e più succede che poi finisce che non ce la fai. Sospesi in volo su una grande giostra al suono della musica, giriamo io e te, giriamo io e te, la stessa vita così amara qualche istante fa. Se solo tu vuoi, poi diventa più dolce che mai. Non lo sai che quando sorridi è un attimo, e così i pensieri più tristi svaniscono. A che serve farsi la vita difficile, se alla fine è già complicata così com'è. Ognuno ha un po' di amore dentro di sé, non dirmi che tu non ce l'hai. Più ne chiedi e più non serve, perché dipende da quanto ne dai. E puoi lasciarti andare fino in fondo alla tua solitudine, se è quello che vuoi, se è quello che vuoi. Ma finché al mondo c'è qualcuno che ci tiene a te, ricorda se puoi, quello è il bene più grande che hai. Non lo sai che quando sorridi è un attimo, e così i pensieri più tristi svaniscono. A che serve farsi la vita difficile, se alla fine è già complicata così com'è.
Yeah, yeah, yeah.
pensieri più tristi svaniscono. A che serve farsi la vita difficile se alla fine è già complicata così com'è? Non lo sai che quando sorridi è un attimo e così i pensieri più tristi svaniscono. A che serve farsi la vita difficile se alla fine è già complicata così com'è?
Quando sorridi di Neffa ci porta a parlare di una classifica speciale che abbiamo iniziato nelle scorse puntate di Incontri al Cinema, la classifica dei film francesi più belli sempre. Come sapete, amo molto la Francia e parlare del cinema francese è davvero inevitabile. La classifica è molto lunga. I film che vi consiglieremo in queste puntate sono tanti e per ogni genere. Partiamo da Gli anni in tasca del 1976. Un istituto scolastico di provincia, tanti bambini, tante storie diverse. Si avvicina la pubertà, l'infanzia non è per tutti sinonimo di spensieratezza. Anche gli insegnanti devono rapportarsi con maturità a questi piccoli adulti, a loro affidati. Continuiamo con La doppia vita di Veronica del 1991. La storia di due ragazze geograficamente distanti, ma legate dallo stesso nome, la stessa passione per il canto e la stessa disfunzione cardiaca. Continuiamo con Ascensore per il patibolo del 1958. Florence Carala, d'accordo con l'amante, Julien Tavernier, ha progettato di compiere l'assassinio del marito, uomo autorevole e influente, facendo apparire il delitto come un suicidio. L'uomo non sospetta che proprio uno dei suoi dipendenti sia l'amico della moglie. Nel contempo, uno scapestrato si impossessa dell'automobile di Julien. L'ispettore Cherie è incaricato di far luce sulle vicende che ne derivano. La colonna sonora è eccezionale ed è affidata a Miles Davis. La pellicola ha vinto il premio cinematografico francese Louis Delluc. Continuiamo con Bella di giorno, del 1967. L'affascinante Severine rimane turbata quando viene a sapere di una conoscente che si prostituisce in una casa di appuntamenti. Si reca anche lei in una di queste case per il desiderio recondito di provare una tale esperienza. Se da un lato respinge l'idea per il grande amore che prova per il marito Pierre, dall'altro ne è attratta in maniera irresistibile. Nella casa diventerà Bella di giorno, molto richiesta per il suo stile aristocratico e i capricci con cui si nega, facendosi ardentemente desiderare. Continuiamo ancora con Il disprezzo del 1963. Dall'omonimo romanzo di Moravia, Paul e Camille sono una coppia francese sposata che vive a Roma. Lui è uno scrittore teatrale e riceve l'incarico di rivedere la sceneggiatura di un film sull'Odissea. Con la regia di Fritz Lang, inizialmente accetta il corteggiamento della moglie da parte del produttore americano, poi si oppone, ma la donna ha già cominciato a maturare il suo distacco. La versione italiana del film ha un montaggio stravolto e parte soprattutto dai dialoghi alterati. Questo era l'ultimo film di questo blocco. Passiamo alla musica con Molto Calmo, singolo di Neffa pubblicato l'11 gennaio del 2013 come primo estratto dall'album omonimo. Il brano ha un'atmosfera elettrica ed un invito a mantenere la calma nel bene e nel male, qualunque cosa accada. Questo è Molto Calmo.
Devi stare molto calmo. Devi stare... te le più belle storie che tu puoi sognare. Quando non ti lasciano, quando non perdonano, quando gridi no, quando non è certo lui, ma la tua vergogna che ti fa più paura. Ci sono i segni che si vedono e gli altri che si sentono.
Calmo di Neffa ci porta in Francia per proseguire la classifica dei film francesi più belli sempre. Riprendiamo con Tre colori, film blu, film del 1993. Dopo aver perduto in un incidente d'auto la figlia e il marito, compositore di successo Julie, interpretata da una bravissima Juliette Binoche, tenta di ricominciare da zero, sbarazzandosi di tutto quel che la lega al passato, senza elaborare nemmeno un po' il lutto. Cambia vita ed abitudini, si rifugia nell'anonimato della metropoli, dove decide di cominciare ad aiutare e amare il prossimo. Completa una partitura incompiuta del marito, un maestoso concerto per l'Europa. Sceglie per il memento del coro il 13° capitolo della prima lettera di Paolo ai Corinzi. Primo film della trilogia sui colori della maniera francese, con il blu che simboleggia la libertà. Continuiamo con uno dei film francesi più di successo degli ultimi anni, che ha un po' rilanciato anche il cinema francese a livello mondiale, Quasi amici, del 2011. Il film racconta lo sviluppo dell'improbabile amicizia tra Philippe, un disabile appartenente alla ricca aristocrazia francese, e Driss, un giovane delinquente di origine senegalese. Driss presenta la domanda di assunzione soltanto per accedere al sussidio di disoccupazione, ma viene assunto come badante personale di Philippe. I due uomini, anche se estremamente diversi, imparano a conoscersi, a convivere e scoprono di avere molto da imparare l'uno dall'altro. Omar Sy ha vinto il premio César e il premio Lumière nel 2012, entrambi come miglior attore. Continuiamo con The Artist del 2011. Ancora nel pieno dell'epoca del muto, nessuno si aspetta che il cambiamento di quelli radicali sia lì dentro l'angolo, tantomeno Giorgio Valentin, affermato e apprezzato divo del cinema e totalmente intriso del suo tempo. Eppure la vita macina eventi e il nuovo avanza, travolgendo tutto e tutti. Invece Peppe Miller, inizialmente solo comparsa del vecchio sistema, arriva al momento giusto sulle scene e cavalca l'onda della rivoluzione, diventandone l'emblema. Sullo sfondo di questa trasformazione epocale della settima arte, tra i due si creerà una relazione profonda e significativa. Candidato a molti premi, The Artist vince quello per il miglior film e miglior regia. al New York Film Critics Circle Award del 2011, quello per il miglior attore, per Jean Darjan al Festival di Cannes e quello per il miglior compositore europeo agli European Film Award, nonché 5 premi Oscar nel 2012, quindi un film pluripremiato. Continuiamo con Zero in condotta del 1933. Gli studenti di un collegio ritornano dopo le vacanze, ritrovando i vecchi insegnanti repressivi e un nuovo istitutore, Hugh, amabile e buffo. I tre peggiori elementi della scuola organizzeranno una rivolta, insieme a uno studente benestante e insospettabile. Proseguiamo con l'ultimo film di oggi, La Via Lattea, del 1969. Due uomini, un giovane ateo e un vecchio credente, sono in viaggio sulla Via Lattea, il tradizionale cammino che porta a Santiago di Compostela, storica sede di pellegrinaggio. Sulla strada incontrano curiosi personaggi ed assistono a strani avvenimenti. La classifica dei film francesi più belli di sempre è ancora lunga e tutta da vedere. Infatti torna nella prossima puntata di Incontri al Cinema. Passiamo alla musica con Colpisci, singolo di Neffa, pubblicato il 21 agosto del 2015, come secondo estratto dall'ottavo album in studio, Resistenza. Questa è Colpisci.
Ancora non capisco cosa vuoi di più. Dietro i tuoi silenzi cosa c'è? Scegli l'arma e all'alba di un mattino con la nebbia. Conta 10 passi via da me. Voltati e poi colpisci, colpisci dritto al cuore. Uccidi il nostro grande amore. È meglio se tu finisci il tuo lavoro bene, fino a che non ci sarà più vita dentro le vene. Le stelle sono sogni che svaniscono, fra un minuto il sole sorgerà. E chissà se in fondo a quella luce, nel tuo sguardo, l'ombra di un rimpianto passerà. Nell'attimo in cui colpisci, colpisci dritto al cuore, uccidi il nostro grande amore. È meglio se tu finisci il tuo lavoro bene, che non ci sarà più vita dentro le vene. Il primo colpo è ancora un altro e cade giù. In fondo è stato un bene che fossi proprio tu. Le foglie secche, il fango e il freddo che si sente, continua a dirmi che non potrai perdonarmi. Mentre colpisci, colpisci dritto al cuore, uccidi il nostro grande amore. È meglio se tu finisci il tuo lavoro bene, fino a che non ci sarà più vita dentro le vene. Allora tu colpisci, colpisci.
Colpisci di Neffa ci porta a parlare del film di oggi. Una delle mie più grandi passioni è la montagna e sicuramente il sogno dei più abili alpinisti è quello di scalare una delle vette degli 8000. Certo ci vuole molta competenza e sicuramente una pellicola che vi consiglio e che ho visto e rivisto più volte è il film di oggi, Everest del 2015, diretto da Baltasar Kormákur. Colpisci di Neffa ci porta a parlare del film di oggi. una delle mie più grandi passioni è la montagna e sicuramente il sogno dei più abili alpinisti è scalare una delle vette degli 8000. Certo, ci vuole molta competenza e sicuramente una pellicola che vi consiglio e che ho visto e rivisto più volte è il film di oggi, Everest, del 2015, diretta da Baltasar Kormakur. La pellicola che ha aperto la mostra internazionale di Venezia numero 72 nel 2015 narra la disastrosa spedizione sull'Everest, avvenuta nel 1996, raccontata in diversi saggi tra cui Aria sottile, scritto nel 1997 da John Krakauer. Il cast di Everest è di tutto rispetto, tra cui Jason Clarke, Josh Brolin, Jake Gyllenhaal, John Hawkes, Sam Morkwick e Emily Watson. Pagare $65,000 per avere buone possibilità di morire nel tentativo di scalare la vetta più alta del mondo è un'esperienza che probabilmente molti di noi non si sognerebbero neppure di fare. I soldi sono solo l'ultimo dei problemi. In effetti c'è una scettica che rasenta la follia nell'alpinismo ad altissima quota. A 8000 metri d'altezza volano gli aerei, non camminano gli uomini. Il nostro corpo a quell'altezza inizia a morire. Ciò nonostante, nella primavera del 1996, sul campo base dell'Everest erano una ventina le spedizioni commerciali pronte a lanciare la sfida alla montagna. Un affollamento che si sarebbe rivelato esistenziale. Il film di Baltasar Kormakur racconta quel che successe in particolare a un paio di loro, l'Adventure Consultants e la Mountains Madness, entrambe di compagnia neozelandese, la prima viene guidata dall'esperto scalatore Rob Hall e l'altra dal più spericolato Scott Fisher. Erano considerate il top dell'alpinismo a pagamento. Non bastò domare la furia della montagna. Senza svelarvi troppo di una storia che molti di voi ricorderanno sicuramente, Everest è il suo resoconto fedele e molto accurato. Un cammino di avvicinamento alla tragedia che galleggia tra l'epica e il privato. Tra la retorica della sofferenza fisica e quella di un dolore più intimo. Affidata soprattutto alle telefonate tra gli scalatori e i familiari, rimasti a casa angosciati. Due strategie retoriche che il regista porta avanti affidandosi soprattutto alla performance dei suoi attori. Alcune molto efficaci, come appunto Jason Clarke e Josh Brolin, altre meno riuscite, come Jake Gyllenhaal e Keira Knightley. Mentre riserva per sé l'incombenza di far parlare la montagna e a farne un personaggio tra gli altri. La montagna è sicuramente il personaggio principale, compito che porta avanti con un mestiere senza quell'ispirazione che in genere il regista ha e ha permesso il successo di molti film, di molti suoi precedenti film. Se la scelta di non privilegiare nessuno dei personaggi e di allargare il racconto verso tutto il coro dei personaggi si rivela azzeccata perché restituisce allo spettatore un po' di quello smarrimento che si deve provare lassù ad alta quota. Il caposquadra premuroso è interpretato da Jason Clarke, quello sregolato da Jake Gyllenhaal, il patologo in fuga dalla depressione da Josh Brolin. Poi troviamo Josh Hawkes che è il portatore sano di dramma, è l'unico di cui vengano palesate le origini umili. Ce ne sono per tutti, compresa Keira Knightley a casa incinta. In questo film dai sentimenti teleguidati dall'empatia tutta parlata come se le tormente di neve e lo stesso Everest non esistessero, ad essere alla base di un viaggio del genere sono soprattutto l'istinto e l'irrazionalità. Ci troviamo appesi ai toni sempre monocordi delle parole, invece che sopra i crepacci. Ciononostante, Everest racconta un'impresa suicida facendo apparire tutti nel giusto ed è un film limitato ma molto onesto. I personaggi non vengono esaltati al massimo della loro, della loro potenzialità, ma il regista riesce comunque a tirar fuori un buon film. Il film l'ho amato molto e ve lo consiglio. Passiamo alla musica con Il Mondo Nuovo, singolo di Neffa, pubblicato il 1 giugno del 2006, come primo estratto dal quinto album in studio, Alla fine della notte. Questo è Il Mondo Nuovo. Oh,
pressione aumenta. Sarà che la pioggia batte forte sulla mia finestra. Sarà che alla fine della notte mi chiedo cosa resta. Però poi arrivi tu, ti siedi dove vuoi e butti giù la mia malinconia di vivere. E tutto sembra già possibile per me. Preso dentro al buio che avanza,
vieni tu a dare luce al mio giorno.
Trascinato sotto dall'onda,
ho rincorso il mondo nuovo.
La tua mano tesa mi è apparsa
e adesso sto risalendo. Per favore non fermarti ora.
Mio padre ha visto il primo uomo andare sulla luna. E ora che è già il futuro, più nessuno se ne cura. Capita che mi sveglio all'alba quando l'aria è fresca, pensando alle mie illusioni di un'estate ormai persa. Però poi arrivi tu, ti siedi dove vuoi e butti giù la mia malinconia di vivere. E tutto sembra già possibile per me. Preso dentro al buio che avanza,
vieni tu a dare luce al mio giorno.
Trascinato sotto dall'onda,
ho rincorso il mondo nuovo.
La tua mano tesa mi è apparsa
e adesso sto risalendo. Per favore non fermarti ora.
Quasi mille miglia, più lontano io sono. Bella mia sogna, fino a quando io tornerò. Quasi mille miglia, più lontano io sono. Bella mia sogna, fino a quando io tornerò. Preso dentro al buio che avanza,
vieni tu a dare luce al mio giorno.
Trascinato sotto dall'onda,
ho rincorso il mondo nuovo.
La tua mano tesa mi è apparsa
e adesso sto risalendo. Per favore non fermarti ora.
Preso dentro al buio che avanza, trascinato sotto dall'onda, la tua mano tesa mi è apparsa
e adesso sto risalendo.
Nuovo di Neffa ci porta alla parte finale di Incontri al Cinema, dedicata ad Amarcord, la nostra rubrica che ci porta a spasso del tempo con eventi e curiosità. Parliamo di sport. Il 30 aprile del 1993, agli internazionali di tennis, Monica Seles è ferita da un fan della rivale Steffi Graf. Andiamo in America. Il 30 aprile del 1789, a New York, si tiene il giuramento di George Washington come primo presidente degli Stati Uniti. Parliamo della perdita di un grande artista. Il 30 aprile del 1883 muore all'età di 51 anni a Parigi il pittore Édouard Manet, interprete del preimpressionismo. Parliamo di record. È il 30 aprile del 2012 quando la Freedom Tower nel vecchio World Trade Center diviene l'edificio più alto di New York. Parliamo di Europa. Il 30 aprile del 1980 Beatrice d'Olanda succede alla madre Giuliana, che ha abdicato, per lo scandalo Lookhead. Incontri al cinema termina qui. Vi ricordo che andiamo in onda il giovedì pomeriggio alle 17 e in replica il sabato pomeriggio alle 18.15 sulle frequenze di Radio Incontri 88.4 e 92.8 oppure in streaming sul sito www.radioincontri.org. Vi saluto e vi lascio proprio con una canzone del cantante italiano che ci ha accompagnato per tutta la puntata, La mia signorina, forse il singolo più famoso di Neffa, pubblicato il 6 aprile del 2001 come primo estratto dal terzo album in studio, Arrivi e partenze. Il cantante ha dichiarato che il testo contiene, dietro l'espressione La mia signorina, un'allusione alla marijuana. Ha raggiunto due volte la top 5 dei passaggi radiofonici. Nel video il cantante è accompagnato da un complesso e da due ballerine. Questa è La mia signorina.
Con lei e non mi manca niente.